Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora ieri si è aperto questo caso sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che trattiamo subito leggendo le prime dei quotidiani in edicola. Il Messaggero: Meloni in ritardo sul PNRR e apre i tecnici nel governo. La leader di Fratelli d'Italia dice: daranno la colpa a noi. Draghi replica: tempi rispettati. La Stampa: Meloni, nessuno scontro con Draghi. Il Sole 24 Ore: Moody's, riforme PNRR o rating tagliato. Sui ritardi e scontro appunto tra Draghi e Meloni. Ti leggo anche l'apertura del giornale: sgarro finale, l'ultimo schiaffo di Draghi. Il premier esclude Forza Italia e Fratelli d'Italia dal vertice sul PNRR e la Meloni attacca.
Allora, mi sembra la cosa più convincente il titolo della Stampa, un virgolettato qui attribuito personalmente, dice: Meloni, nessuno scontro con Draghi. Ma mi sembra più convincente perché l'alternativa è una sorta di sciocca, per non dire demente, masochismo, nel senso che, allora, i controlli sui tempi, al di là delle, diciamo, fidarsi non fidarsi delle parole di questo o di quello, i controlli sui tempi, il rispetto dei tempi previsti e da noi presi come Italia, come impegni del PNRR, spetta alla Commissione europea. Fin qui ne sono stati fatti due ed è stato constatato che l'Italia era totalmente in regola. Punto, cioè non è che ci possa dire, cioè adesso c'è quello che ha un'opinione. No, l'opinione non ce la puoi avere su un fatto che non esiste. Erano totalmente in regola. Il prossimo controllo è a fine di questo anno e il governo dice di essere, diciamo, di lasciare le cose perfettamente in regola, e su questo possono esistere opinioni. Però ragazzi, si tratta di opinioni su una parte limitata e fin qui comunque. Certamente, indiscutibilmente, i tempi sono stati rispettati. Ma soprattutto, quando si mettono in dubbio, per la parte futura naturalmente, di cosa esattamente stiamo parlando? Perché le gare sono in corso, quindi stiamo parlando del cantierabile non entro la fine dell'anno, perché non è così. E allora dovete guardare l'occhio, doveva andarvi in quello che ieri ha sostenuto l'agenzia di rating Moody's, anzi ha promesso, diciamo, malaguratamente promesso, ha detto: se l'Italia dovesse venire meno agli impegni presi sulla parte relativa alle riforme, quindi non è competenza del governo, è il Parlamento. Cioè, a meno che non gli abbiano dato a tutti quanti una versione truccata della Costituzione, le riforme le fa il Parlamento. La pessima abitudine quella di dire le faccia intanto il governo e poi le presenta in Parlamento. No, tocca al Parlamento. Allora, il Parlamento, se dovesse venire meno alla scansione e al contenuto delle riforme, l'agenzia declasserà il debito italiano, che significa arrivare al limite spazzatura. Aggiungo che saranno settimane e mesi che andiamo qui ripetendo, perché già lo vedo, che il programma di acquisto dei titoli della Banca Centrale Europea ha largamente favorito l'Italia, ma è previsto il rientro, qualsiasi cosa succeda, sono i tempi, è già stato. Quindi non è che domani qualcuno si alza e dice la BCE ha smesso di comprare titoli perché gli sto antipatico. No, è programmato da mesi, ci sono carta canta. Allora, il tema è sulle riforme, che comprendono le cose cui coloro i quali si apprestano a governare ieri si opposero, qual è la posizione del futuro governo? Non lo possiamo domandare a nessuno perché il futuro governo non c'è, ma quello è il punto di sfida, perché mettersela sul io in ritardo, tu sei in ritardo, l'altro in anticipo, è puro masochismo, perché è come segnalare al controllore: oh, toglimi i soldi di fine anno, bella trovata.
Sulla prima pagina del Corriere della Sera, Davide, Bruxelles spinge per limitare il prezzo del gas, pronti ad assorbire gli effetti dei tagli russi. E poi nelle pagine interne del quotidiano La Repubblica si parla del summit di Praga. Sul gas l'UE ci riprova, un tetto parziale per frenare i prezzi. La von der Leyen scrive ai leader: si cercano soluzioni sui costi elettrici, il virgolettato della Meloni un passo avanti, ma le divisioni paralizzano l'Unione.
Anche qui mettiamo la mano, che tanto domani ci sono i titoli, all'Europa non decide. Allora diciamolo prima: il vertice di Praga, che comincia il giorno 7, cioè dopodomani, il vertice di Praga è un vertice informale, quindi metterà a punto, diciamo così, preparerà le cose perché il Consiglio europeo, cioè appunto vertice decisionale, è previsto per il 20 e 21 ottobre. Quindi non è che se il 7 e l'8 si può uscire dicendo non hanno deciso, perché non è previsto che si decida. Avviene il 20-21 ottobre. Sono abbastanza convinto che non il 20-21 ottobre avremo il tetto, insieme ad altre cose, anche più, molto più, anche più importanti, come l'acquirente unico, come con i vaccini. Però mettiamoci sempre in testa una cosa, che ogni volta che si abbiamo vinto, ci abbiamo ottenuto, sono legami, sono ulteriori legami. Cioè, se tu hai l'acquirente unico, significa che ti sei battuto strenuamente per avere più vincoli europei. Non è che dopo domani su un'altra cosa, sulle vongole, dici ma io ero contrario. Eh no, perché è sempre la stessa zuppa. Posto ciò, il Praga è famosa nella storia, il castello di Praga, dove si farà il vertice informale, è famoso per la defenestrazione. Nella storia, lì ce ne sono quattro defenestrazioni, insomma, dalle finestre del... erano più che altro, gli erano mandati gli ambasciatori dell'imperatore, e furono buttati, le defenestrazioni furono buttati fuori dalla finestra del castello di Praga. Per chi ha avuto la gioia di andare a Praga sa che poi quella finestra dà sullo strapiombo, cioè non c'è salvezza. Ma poi i praghesi aggiunsero che non c'era problema perché sotto c'era un carico di letame, per cui gli ambasciatori furono precipitati dalla finestra sul letame. Ecco, ricordiamoci che l'unità che oggi c'è stata quest'altra parte della finestra del castello di Praga è un'unità europea contro l'invasione russa dell'Ucraina. E da questo punto di vista si è pronti a rifare la stessa storia.
Alle 7:17 facciamo una riflessione su questa storia di cronaca iniziata molto male, iniziata con l'abbandono di un bambino nato da poche ore nel Trapanese, e però poi finita bene perché il bambino è stato ritrovato. Il titolo sulla Stampa: il bambino ritrovato, neonato abbandonato in un sacchetto di plastica nei campi del Trapanese, salvato da un carabiniere. Ho tre figli, mi chiedono di portarlo a casa con noi.
Sì, sono le piccole cose che ti rendono, che ti fanno capire che il mondo è grande. In fondo, sai, ho ritrovato un pacchetto, c'era un bambino, è stato salvato, gli è stato dato il nome del salvatore. E ricordo sempre che in Italia, che è un paese civile, vige una norma per la quale chi volesse partorire senza voler tenere il bambino può tranquillamente farlo presso una struttura sanitaria in totale anonimato, e ovviamente mettendo al riparo da incidenti la propria vita di partoriente e la vita del nascituro. Chi non lo fa non è un disperato, è prima di tutto un criminale. Quindi speri la vita di questo bambino sarà migliore di quella che gli era stata promessa con quell'inizio. Si spera che si trovino presto i responsabili o la responsabile di questo.
Mettiamo in parallelo tre fotonotizie dei quotidiani italiani che sono dedicate allo stesso tema, a partire da Repubblica. Iran, la protesta si estende ai licei e allo Star System, il taglio dei capelli per ricordare Mahsa Amini, la prima della Stampa, i nostri capelli per le donne iraniane. Il Messaggero dice: il grido di libertà delle stelle, da Sofia Goggia a Claudia Gerini, ciocche tagliate da attrici e sportive in Francia e in Italia.
Sì, sono gesti di solidarietà con le donne iraniane. Se guardate anche tra le notizie, cominciano a organizzarsi anche le manifestazioni per la pace, perché per reclamare la pace nel conflitto russo-ucraino, che è giustissimo, che è una bella pace, è una bellissima cosa. Però lo sostenne in maniera limpida Benedetto Croce, ma è assolutamente ovvio a qualsiasi persona sappia ragionare: non esiste a questo mondo la pace senza libertà. La pace senza la libertà è il cimitero della dignità umana, e le persone che non hanno libertà lottano e fanno guerra per la libertà. Questo vale per l'Iran, vale per i giovani russi che scappano per non andare ad ammazzare altri giovani contro i quali non hanno assolutamente niente, e vale per ogni parte del mondo. Forse per dimostrare di avere un'idea del mondo, non sarebbe male organizzare qualche manifestazione per la libertà e per le libertà, a cominciare da quelle donne e non solo, che in Iran si stanno facendo massacrare per affermare un principio elementare di libertà.
Sono le 7:26, una brutta storia che parla di baby gang, la troviamo su vari quotidiani, sul Corriere della Sera, a pagina 19, la trappola delle baby gang, calci e pugni a un ragazzo down, Roma, il 17enne attirato con un espediente su Instagram che poi confessa ho ancora paura. C'è anche sulla prima del Messaggero, vendette, risse, ricatti, hot, il terrore delle baby gang, l'inchiesta dei PM romani fotografa la crescente violenza delle bande, spedizioni contro i disabili.
Allora, tu hai da una parte, diciamo, dei gruppi individuati, non puoi dire baby gang in generale, sono quei 5, 6, quelli che sono, che commettono atti di violenza e poi li mettono su Instagram, cioè li pubblicizzano. Il che significa l'assenza totale di responsabilità morale su quello che hanno fatto. Lascia perdere quella penale che forse comporta anche l'avere studiato. No, è che tu pensi che non sia un disvalore, che non sia una cosa negativa, anzi sei convinto di potertene vantare. Questo elemento qui, molto più che il prendere in giro, molto più che il fare la caratterizzazione, molto più anche dell'atto di violenza, ci sono state in tutte le nostre, nella nostra infanzia, adolescenza, ma questa cosa di potersi vantare è il fallimento, diciamo, macroscopico dell'educazione pubblica, scolastica e privata familiare. Perché se no non ti passa per la testa di pubblicizzare una cosa di cui dovresti in qualche modo tenerlo segreto, va, insomma, se proprio non riesci a vergognartene. Poi c'è l'altro aspetto delle baby gang, cioè della strutturazione. Noi abbiamo una legge in Italia per la quale se un minore è abbandonato in condizioni difficoltose, di emarginazione, quello che è, la competenza è del comune. Questa legge aveva un senso nell'Italia paesana, perché chi è che conosce la famiglia, le condizioni, l'abitazione del bambino che si trova in condizioni di difficoltà? E quando erano abbandonati i minori, erano i figli delle famiglie italiane che se ne erano andati, il padre un disgraziato, la madre una bosciata, quello che è, e il sindaco lo sa perché... Ma questa è l'Italia paesana, l'Italia di oggi. Voi avete presente il fatto che a Roma ci siano ogni giorno 300 richieste di assistenza per minori, che fra l'altro impegna la polizia, dimostra che questa roba qua non può essere più competenza dei comuni. I minori abbandonati non sono più il figlio del signor Giacalone, lo conoscevo, quello è un disgraziato, ma sono i figli di non sai chi, che sono stati abbandonati perché così il comune le mantiene. Questa qua non può che diventare competenza del Ministero degli Interni, anziché discutere chi ci si siede su quella poltrona. Ove mai si volesse discutere su quello che dovrebbe fare, una delle cose è prendere in carico come problema nazionale quello dei minori in difficoltà, in alienazione, abbandonati, che sono poi il terreno di coltura delle baby gang.
7:29, termina qui la rassegna stampa di oggi. Grazie Davide Giacalone, ci ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Sempre più animali, soprattutto cani, vengono abbandonati ogni giorno nel nostro paese. Questa è una piaga sicuramente alla quale bisogna mettere mano. E quindi ieri ci siamo chiesti quanto costi effettivamente mantenere un animale domestico. Ne vogliamo parlare con Giusy D'Angelo, esperta cinofila e membro della giunta nazionale dell'ENPA. Ci sta raggiungendo in questi istanti perché l'Ente Nazionale Protezione Animali ha diffuso nelle scorse ore dei dati proprio sui costi. È anche una proposta interessante per tutti i proprietari di questi animali.
È così, circa 57.000 gli animali abbandonati dall'inizio dell'anno, sono delle cifre veramente mai toccate. Da un lato sicuramente il tema dei rincari, però forse non è solo quello. Buongiorno allora Giusy D'Angelo, grazie per essere con noi, benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Dicevamo, sono aumentati gli abbandoni di cani e gatti, anche le cessioni, è colpa effettivamente dei rincari che coinvolgono anche questo settore?
Purtroppo sì, a causa appunto di quello che è la situazione che stiamo vivendo, ci sono dei rincari abbastanza importanti, tale per cui le famiglie sono obbligate a prendere delle scelte oppure con una provocazione un comodo e abbandonare il proprio animale.
Allora Giusy, ci sono dei modi per andare un po' incontro invece a queste famiglie e fare in modo che possano pensare di tenerli, di continuare a tenerli?
Sì, noi come ENPA abbiamo scelto appunto questa possibilità di offrire dei servizi che sono vari in base alle necessità. creando dei punti dove possono andare a prendere il cibo per il proprio animale, gli ambulatori sociali, ossia dove la persona si può recare per curare il proprio animale senza quello che è l'inflazione dei costi per la cura veterinaria, e servizi professionali quali nei problemi comportamentali possono sussistere come l'educazione o un veterinario comportamentista. Quindi diciamo alle persone: se avete un problema venite da noi, troviamo la soluzione per aiutarvi, comprendendo le problematiche, perché sono veramente tantissime. Certo. Da appunto persone che hanno perso il lavoro, persone che a causa anche solo di malattie, per cui non riescono a seguire più quello che è l'andamento economico, l'aumento che può esserci, che è più o meno del 10-15% dei beni di consumo, parliamo, quindi parliamo dal cibo al o per i gatti della semplice lettiera, ovviamente il fine mese pesa, cioè perché comunque è un costo abbastanza importante, ed è per questo che abbiamo fatto anche questa petizione in questo momento, raccogliamo delle firme per cercare di ridurre quello che è l'IVA, perché automaticamente riporta a una vita più normale a livello economico.
Ecco, ci ha detto di questi rincari, ma ci siamo fatti un'idea proprio in termini di cifre di quanto costi mantenere un animale domestico oggi, in questo momento?
Indicativamente abbiamo fatto una stima che siamo sui 150 euro al mese.
Rimanendo proprio su. Sì, prego. Sì.
Ragionando su che cosa? Cibo veterinario, cioè che cosa è incluso in questa somma?
Noi abbiamo fatto un ragionamento ovviamente annuale su quello che è il bisogno dell'animale, quindi in primis ovviamente il cibo, che è la parte quotidiana. La visita veterinaria di prevenzione e eventualmente quelle che sono gli antiparassitari necessari per prevenire le zoonosi nei confronti di altri animali e delle persone, quindi include la media di tutto quanto un anno.
Questo è il quadro. Giusy D'Angelo, esperta cinofila e membro della giunta nazionale dell'EMPA, grazie per essere stata con noi, ovviamente grazie per quello che fate.
Grazie a voi.
Grazie davvero. Ieri è stato approvato un nuovo pacchetto di sanzioni, l'ottavo contro la Russia, ed è arrivato l'ok al price cap, al prezzo del petrolio. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto delle cose che, come dire, di cui parleremo, anzi magari partiremo proprio da qui, e ci colleghiamo con il direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, parliamo di questi tetti, di questi price cap. Ci fa capire meglio in che direzione sta andando l'Europa rispetto anche alle parole dette dalla von der Leyen?
Ecco, se avessimo dovuto fare questo commento ieri sarebbe stato un commento disperante, perché l'Europa non riusciva a raggiungere una decisione ovvia e che per nostra fortuna ed orgoglio di italiani era stata proposta in maniera chiara dal nostro ex presidente o attuale presidente facente funzioni del governo italiano Draghi, ma che era stata rifiutata fermamente dalla Germania e dai paesi europei ad essa vicini. In che cosa consisteva questa qua? Era una proposta fatta da un ex presidente della Banca Centrale Europea, ma che avrebbe fatto anche la signora Desolina di Voghera, cioè diceva: di fronte all'aumento spropositato del prezzo dei carburanti, l'unica posizione era concordare una posizione unica fra tutti i paesi europei per cercare di contrastarla. Come la si contrasta? In due maniere essenzialmente. Anzitutto la prima era di coordinare gli acquisti delle materie energetiche, nel senso che i 27 paesi della UE non dovevano presentarsi sul mercato in concorrenza fra di loro, ma dovevano operare come un'entità unica, con una tecnica che fu trovata anche in occasione del Covid, quindi una situazione molto chiara, facile da applicare, intuitiva. Però contro questa ipotesi l'Europa fece una grande resistenza. La dichiarazione della von der Leyen va nella linea dell'accettazione della posizione italiana.
Certo.
E nell'interesse degli europei.
E invece per quanto riguarda il price cap sul gas, anche lì si vedono tante posizioni che alcuni giudicano forse un po' egoiste, è così?
Beh, sicuramente non dimentichiamo che solo 10 giorni fa la Germania aveva stanziato per far fronte all'aumento del prezzo e quindi stabiliva sostanzialmente il price cap. Cosa vuol dire? Che oltre un certo livello il prezzo viene trasferito alla finanza pubblica. La Germania autonomamente, come Stato, non come componente dell'Unione Europea, aveva deciso di stanziare 200 miliardi per raggiungere questo obiettivo in Germania. Cioè, una decisione di questo genere, primo, era illegale, perché in Germania questo stanziamento veniva fatto fuori bilancio per evitare di incorrere nelle sanzioni che la Costituzione tedesca prevede per le spese che non sono coperte. Tant'è che in Germania la Linke, che è il partito di estrema sinistra, aveva commentato questa decisione di Scholz dicendo che se una soluzione del genere fosse stata adottata dagli italiani sarebbe stata considerata un imbroglio, mentre invece per il governo liberal-socialista tedesco era una grande trovata, una bella soluzione. Questo è il passato prossimo, la posizione della von der Leyen invece va nella direzione di cercare di calmierare, perché il problema adesso è quello di superare i prossimi 6 mesi, che sono i mesi di maggior scarsità del petrolio. C'è da dire, e del gas ovviamente, perché le soluzioni sono fra di loro collegate, sostanzialmente sovrapponibili. Quindi questa è la situazione. Certo. Ah, ecco, dicevo che nel frattempo ieri c'è stata invece una decisione che manda in parte la nostra economia ancora in alto mare, cioè l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio OPEC ha deciso di aumentare i prezzi. Quindi il fronte non è solo dell'Italia e dell'Europa contro la Russia, ma è contro il resto del mondo. La decisione dell'OPEC, tra l'altro, è comprensibile. Se noi producessimo petrolio e vedessimo che nel mondo questo, il petrolio e gas, non lo ripeto, questi aumentano, evidentemente anche tu assumi una decisione di questo tipo. Quindi ognuno fa la sua partita, però oggi la partita è dalla parte della von der Leyen favorevole a noi e all'Europa, dalla parte dell'OPEC contraria a noi e all'Europa. Ecco perché bisogna essere lucidi e soprattutto far pesare il fatto che l'Europa è la maggiore per il momento entità economica del mondo e non può comportarsi come se fosse un nano economico e politico.
Fattore molto molto rilevante. Altra notizia di ieri, per nulla scontata, la ripresa dei flussi di gas approvvigionati dal fornitore russo, che è Gazprom, all'Italia, dopo che si erano interrotti il 1 ottobre, comunque inizio ottobre, per dei problemi. Notizia che ci ha comunicato l'ENI, che sicuramente risponde un po' a quelle che sono le legittime preoccupazioni non solo degli italiani ma di tutti i paesi dell'Unione Europea in vista della stagione più fredda. Grazie al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi, torniamo a sentirci presto. Buon lavoro a lei e alla sua redazione.
Buon lavoro anche a voi, grazie.
Facciamo il punto dopo che sono state giocate, tra l'altro ieri e ieri, tutte e quattro le partite in Champions League che vedono impegnate le quattro italiane. Adesso il punto lo facciamo con il nostro super esperto Paolo Pacchioni. Buongiorno, bentornato.
Ciao Giussi, buongiorno a tutti, ciao.
Grazie per essere con noi, Paolo. Cominciamo dal Milan, una brutta sconfitta ieri, Pioli che dice non siamo stati una squadra.
Il Chelsea ha vinto 3-0 ed è un risultato che fotografa l'andamento del match. Il Milan soltanto nei primi minuti aveva dato l'illusione di poter giocare con personalità quasi alla pari contro la squadra inglese. In realtà dopo pochi minuti il Chelsea ha cominciato a crescere, è andato in vantaggio e a quel punto non c'è stata più partita. Sì, c'è stato sull'1-0 all'ultimo minuto del primo tempo un'occasione per il Milan fruttata da uno strappo di Leao, uno dei pochi che ha cercato di invertire il corso delle cose. però poi Krunic ci ha mandato alle stelle. Poi nel secondo tempo sono arrivati il 2 e il 3-0 del Chelsea, che già aveva avuto diverse occasioni. Il Milan ieri, insomma, ha semplicemente trovato un avversario più forte. Pioli ha l'alibi delle assenze, perché comunque c'erano tanti giocatori indisponibili nella squadra rossonera, però diciamo che sia sul piano tecnico sia sul piano fisico è emersa una certa differenza. I giocatori del Milan hanno sbagliato molto. Quando giochi a questi livelli, per essere in partita, per giocartela alla pari, devi essere perfetto, devi sbagliare pochissimo. Il Milan ieri ha sbagliato molto e gli altri hanno vinto 3-0. Comunque la qualificazione non è compromessa, è un girone molto equilibrato. Martedì ci sarà già la gara di ritorno a San Siro contro il Chelsea. Ovviamente lì sarà molto importante fare un risultato positivo.
Gironi apertissimi dunque per le milanesi, poi parliamo anche dell'Inter. Adesso però la Juventus, perché il pareggio del Benfica col PSG complica un po' le cose per Allegri.
Eh sì, perché comunque Allegri sperava, insomma, di fare la corsa sul Benfica, dare per scontata la qualificazione del Paris Saint-Germain e giocarsela con i portoghesi, che invece hanno strappato un punto proprio ai parigini. Quindi la Juventus, pur avendo vinto, adesso ha ancora 4 punti di distacco da entrambe le squadre che stanno davanti. Juventus che ieri ha ottenuto la prima vittoria dopo 2 sconfitte nelle prime 2 partite di Champions. Ieri 3-1 contro il Maccabi Haifa, squadra israeliana che non ha impensierito più di tanto la Juventus era obbligata a vincere e la vittoria è arrivata senza troppa fatica. Grande prestazione da parte di Angel Di Maria, la cui assenza nelle partite precedenti si è sentita molto. L'argentino ha piazzato 3 assist per i 3 gol della Juve, 2 li ha segnati un Rabiot rivitalizzato e l'altro lo ha segnato Vlahovic. Ho guardato un po' di statistiche, pensate che Di Maria, al di là del talento, ha anche l'esperienza. Da solo Di Maria aveva il triplo delle presenze in Champions League di tutta la squadra israeliana messa insieme. Una cosa da far notare della Juventus che non è piaciuta a Massimiliano Allegri: avendo capito che la partita era vinta, c'è stato un brutto rilassamento negli ultimi 20 minuti, gli israeliani si sono rifatti sotto. Quello è un campanello d'allarme che serve a far capire che le partite vanno giocate dal primo al 90° minuto e anche oltre,
concentrati fino alla fine. Inter e Napoli bene e molto bene, direi.
Eh sì, l'Inter è stata una bella sorpresa, il Napoli una roboante conferma, perché che il Napoli stesse bene lo sapevamo, ma segnare 6 gol in casa dell'Ajax è veramente una cosa spettacolare. Come spettacolari erano state comunque già le vittorie contro il Liverpool, cui erano stati rifilati 4 gol, e anche quella di Glasgow contro i Rangers. L'Inter invece era sull'orlo del baratro, sembrava nel momento di maggiore difficoltà. Proprio nella serata più difficile è arrivata la risposta dell'Inter, che per una volta in questa stagione ha giocato da squadra, ha concesso poco o niente a livello difensivo, ha anestetizzato Lewandowski e ha saputo colpire al momento giusto con Çalhanoğlu. Adesso bisogna capire se questo sarà stato un fuoco di paglia, un moto d'orgoglio anche visto il grande avversario, il Barcellona, oppure se può essere la prima pietra sulla quale costruire la svolta, e magari quella dell'altra sera a San Siro può essere proprio la partita che cambia la direzione della stagione interista. Lo vedremo già nel weekend con Sassuolo-Inter, e ci sarà anche Milan-Juventus sabato alle 18.
Il nostro Paolo Pacchioni, grazie mille per questo collegamento e ci sentiamo più tardi qui su RTL 102.5.
Buona giornata a tutti voi, grazie.
Adesso vogliamo parlare a voi che siete bloccati nel traffico nelle città italiane e quante volte avrete detto: ma perché non hanno ancora inventato i taxi che volano? Occhio, perché non è un sogno ma è una quasi realtà, perché oggi apre al pubblico lo scalo pilota che si muove proprio in questo senso, completato all'aeroporto di Roma Fiumicino, e noi vi portiamo proprio lì dove c'è, con un ospite che subito ci presenta, la nostra Federica Gentile. Ciao Federica, buongiorno.
Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi. Un po' di invidia da parte di chi è in macchina bloccato in questo momento e dice: ma perché quel futuro distopico di Blade Runner per esempio non è ancora arrivato? Quello era il 2019, siamo nel 2022 e il futuro sta arrivando, perché oggi siamo qui nella prima area test, nel primo in realtà vertiporto italiano, che è stato allestito appunto qui a Fiumicino. Io sono con Carlo Tursi, che è l'amministratore delegato di UrbanVie. UrbanVie è una delle realtà, uno dei soggetti in corsa, in atto insomma, per questa rivoluzione della mobilità aerea del futuro. Perché? Perché UrbanVie in realtà è proprio la società che è poi una newco partecipata da ADR, quindi da Aeroporti di Roma, che è in prima fila con questa filiera produttiva meravigliosa capitanata da Atlantia aeroporti di Roma, Volocopter, che poi è l'azienda tedesca che produce il Volo City, quindi l'Ivutol, che imparere, sono tutti termini che dobbiamo imparare a conoscere naturalmente, che è un drone totalmente elettrico, quindi emissioni zero, decongestionamento del nostro traffico naturalmente, 20 minuti da Fiumicino al centro di Roma in un futuro, e Urban Via appunto si occupa delle infrastrutture. Buongiorno Carlo, benvenuto.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, cos'è questo futuro che in realtà è un futuro non troppo lontano, perché ci sono due città capofila in Europa, sono Roma e Parigi. Parigi ha già annunciato che sarà pronta per le Olimpiadi del 2024 e noi siamo qui a Roma oggi a presentare per la prima volta il Volocopter e ovviamente il Vertiporto.
Esatto, il futuro non è così lontano, perché anche noi a Roma vorremmo riuscire a lanciare, contiamo di riuscire a lanciare entro il 2024, entro la fine del 2024. Urban V si occupa dell'infrastruttura, dei vertiporti. Cosa sono i vertiporti? Sono i posti in cui questi eVTOL, questi droni che trasportano passeggeri, atterreranno e da cui decolleranno per portarci rapidamente da un posto all'altro intorno alle nostre città. A Roma contiamo già entro la fine 2024 di connettere l'aeroporto di Fiumicino con il centro città, e poi negli anni successivi espanderemo la nostra rete per connettere vari punti a Roma, intorno a Roma, in maniera rapida, sicura, efficiente, silenziosa, a emissioni zero.
Per capire quanto spazio, di quanto spazio ha bisogno un vertiporto, cioè dove potremmo avere un vertiporto? Sul tetto di un palazzo, su un prato, in una piazza? Di cosa parliamo?
Avremo vertiporti in vari tipi di vertiporti. Abbiamo bisogno di spazio, ovviamente lo spazio non è paragonabile a quello di un aeroporto, è molto più piccolo. Avremo gran parte dei vertiporti a terra, possiamo aspettarci, ma vedrete anche che ci saranno dei vertiporti sui tetti di palazzi, non tanto palazzi residenziali, è un po' più complicato gestire la logistica, ma ad esempio immaginate stazioni ferroviarie, parcheggi multipiano o altre realtà che ben si prestano a anche un concetto di intermodalità, ossia consentire alla gente di spostarsi dal punto A al punto B rapidamente, facendo una tratta anche a bordo di un eVTOL.
Federica, una domanda da studio, non so se il tuo ospite ci sente, come funziona con le batterie? Ho letto che una volta arrivati a destinazione si sostituiscono nel giro veramente di pochissimi minuti.
Di pochissimo, perché sono batterie appunto che alimentano il Volo City, quindi che alimentano il nostro drone, che poi possono essere sostituite, si estraggono, questo ve lo posso, perché l'ho studiato bene, l'ho visto, l'ho toccato con mano, si apre uno sportello, ci sono dentro le batterie, togli la batteria, ci metti quella carica e metti in carica le altre, un po' come facciamo noi
col telecomando della TV, Federica.
Telecomando della TV, esatto, sono batterie ricaricabili, togli quella scarica, metti quella carica, in 5 minuti sei pronto a ripartire.
E riparti, esatto, è tutto pensato proprio nell'ottica dell'efficienza, della rapidità, deve essere un servizio rapido e comodo, e quindi per questo noi nei vertiporti ci occuperemo anche di ricaricare le batterie, esatto, che poi monteremo a bordo dei siti di questi droni che ci trasporteranno da un punto all'altro della città.
Voi pensate alla trasporto persone, vuol dire che invece di prendere un'auto o comunque un mezzo di trasporto fisico a terra, ed è per esempio per andare dall'aeroporto di Fiumicino, in questo caso al centro di Roma, in 20 minuti io volo e arrivo appunto in a destinazione. Centro. Pensate quanto risparmio di traffico, ma pensate anche al trasporto, per esempio, di farmaci urgenti, di medicine.
Quindi tutto molto velocizzato e soprattutto molto sostenibile, che è certamente la nuova frontiera. Federica, a te salutare l'ospite, poi abbiamo le nostre notizie.
Perfetto, grazie. Allora, grazie a nome di tutti noi per la sostenibilità e per il futuro più verde, più green che ci fate immaginare in questo momento. Grazie Carlo Tursi.
Grazie a voi.
A dopo, ecco, noi guardiamo il vertiporto.
Federica, dopo la sperimentazione a Roma verrai a prenderci a Milano, ci darai un passaggio, ci
col
farai
drone,
fare un giro col drone. Va bene.
Penso io, vi accompagno io col drone.
Grazie la nostra Federica Gentile all'aeroporto di Fiumicino.
Prima abbiamo parlato di price cap, abbiamo parlato insomma delle tematiche più economiche, c'è ovviamente la politica che rimane in primo piano e non solo. L'approfondiamo con lui, che è conduttore di Dritto e Rovescio su Rete 4, in libreria con Il filo dell'Aquilone, vita di Astorre Cantacci, edito da Mondadori. Lo avete capito, Paolo Del Debbio torna ai nostri microfoni. Buongiorno. Paolo, grazie per essere qui.
Buongiorno Paolo, come stai? Che periodo
è? Tutto bene, voi?
Bene, grazie, tutto a posto. Allora, direi di partire dalla politica e da Giorgia Meloni, che ieri, nelle scorse ore, ha aperto questo caso parlando di ritardi evidenti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e la Presidenza del Consiglio Draghi che dice no, tutti come dire, gli impegni sono stati rispettati con l'Unione Europea, altrimenti non ci avrebbero dato i soldi. Partiamo da qui.
Dipende da a cosa si riferiva Giorgia Meloni, se si riferiva ai ritardi con i quali stanno affluendo i soldi alle imprese e alle famiglie, ha ragione. perché di fatto io, intervistando molti imprenditori, molte famiglie eccetera, i soldi non sono ancora arrivati. Quindi questo ritardo non c'è dubbio che ci sia. Se Draghi viceversa si riferiva dal punto di vista formale, è chiaro che formalmente hanno fatto delle cose, se no i soldi non arrivavano. Ma su queste cose ci sarebbe da discutere molto, ad esempio sulla riforma fiscale, che è una riformetta.
Allora, nel frattempo, sempre Giorgia Meloni sta aprendo senza ombra di dubbio a dei tecnici al governo. Secondo te, Paolo, a che sta pensando? Cioè, a quali ministeri, secondo te, Giorgia vorrebbe dei tecnici?
Fondamentalmente penso all'economia.
Hai già anche il nome?
Come?
Hai già anche il nome?
No, il nome no, perché ne circolano tanti e io non ho parlato con Giorgia Meloni, quindi non lo so. Però voglio fare una considerazione, che è questa: i tecnici sono molto utili, ma sono anche pericolosi, perché il tecnico, diciamo, non ha mai quel coraggio, quella determinazione, a volte anche quella un po' di carica utopica che deve avere il politico, per cui il tecnico fa il tecnico, cioè ti dice solo cosa è possibile fare stante le cose così come sono, non guarda mai oltre. Invece questo è un momento dove va bene anche un tecnico, ma deve essere guidato dalla politica.
Però forse il tema su cui tutti si stanno concentrando, un po' per pettegolezzo, un po' per curiosità, un po' perché insomma se ne parla, ovviamente è Salvini. Questo Salvini dove lo mettiamo?
Questo Salvini dove lo mettiamo lo decideranno tutti insieme e francamente non lo so, perché ho visto delle richieste importanti da parte della Lega, di 5-6 ministeri, l'ho letto ieri sui giornali, importanti. E certamente Salvini aspira all'interno, su questo lo sanno anche i sassi, insomma, non è che ci vuole una grande capacità politica. Il problema dell'interno è che lo deve dare il Presidente della Repubblica e ciò ha dei processi pendenti. Poi lascia perdere che abbia ragione o torto, però ce li ha come ex ministro dell'interno. Quindi, insomma, si pone un problema.
Tutti ricordiamo il caso Savona, no? Ad esempio, a proposito esatto. Del fatto, ecco, conviene ricordare che poi è il Presidente della Repubblica che ha l'ultima parola sulla proposta dei ministeri. Allora Paolo, veniamo al tuo ultimo libro, ma è anche un primo libro per quanto riguarda i romanzi, edito da Mondadori, Il filo dell'Aquilone, eccolo qui inquadrato in Radiovisione, romanzo nel quale fai luce su una vicenda che ha segnato la tua città, che è la strage della Certosa di Lucca, e questo libro ha come protagonista Astorre Cantaci, un trovatello abbandonato sulla ruota di un convento del 1945 e un biglietto scritto da una madre.
Sì, è un libro che e parla di un uomo che cerca la libertà, e un giorno avviene, detto in un minuto, che incontra un monaco vicino ad un prato e il monaco gli dice: vedi quei bambini che giocano con gli aquiloni? Sai perché gli aquiloni sono in cielo e volano? E lui dice: perché c'è il vento, perché sono costruiti bene. Lui dice: no, sei superficiale, volano perché sono attaccati alla mano di un bambino. E la libertà è così, non c'è una libertà in astratto. La libertà è sempre attaccata in un punto, in una situazione. Tu devi scegliere di essere libero non in astratto, ma in una situazione. Poi quella situazione puoi cambiarla, ma comunque la libertà è sempre legata a una situazione che scegli.
Che scegli.
E allora di lì si dipanna tutta la vita di quest'uomo che appunto cerca la libertà e ne combina un po' di tutti i colori.
Senti Paolo, ovviamente non sei nuovo alla scrittura, hai già scritto parecchi saggi, ecco, che cosa ti ha spinto a scrivere a questo punto un romanzo?
Il fatto che ci pensavo, che avevo da 20 anni in testa il titolo, e cioè l'inizio, perché diceva quella notte era stata una notte come tutte le altre. Immaginavo che invece dietro a quella notte ci fosse tutto uno sconvolgimento della vita. E allora piano piano mi è venuta la storia nel luglio del 2020 ho deciso di scriverlo, e devo dire che è venuto abbastanza naturale, nel senso non ho fatto grande sforzo, non mi immaginavo di riuscire a scrivere un romanzo. Invece sono riuscito. Ora l'esito, naturalmente, questo non lo so e non sa mai valutarlo. Però intanto l'ho fatto.
Bravo. Ecco. Nel romanzo c'è la Milano del dopoguerra, però non mancano anche le colline toscane.
No, non mancano le colline toscane, perché quel convento dove poi entrerà questo signore è appunto in Toscana ed è a Lucca. Si chiama Certosa di Valle Lucente, in realtà si chiama diversamente.
Si è, credo, eccoti. Paolo, eccoti.
Diceva, in realtà si chiama diversamente.
E quindi c'era in più questa Certosa, avviene nel 44 una strage, un eccidio, perché questi certosini avevano raccolto tutti i rifugiati politici, gli ebrei, eccetera, eccetera. Avvenga una spiata delle SS tramite un sotterfugio e praticamente vengono presi e ne vengono uccisi 25, tra cui 13 certosini. E che è un fatto poco noto a livello nazionale, è un fatto storico importante, perché insomma violare addirittura le mura di un monastero, che tra l'altro proprio per il diritto il monastero è al di fuori dell'Italia, una zona franca, perché appartiene allo Stato Città del Vaticano, no? Come tutte le chiese. E, beh, insomma, un fatto molto importante che ho riportato volentieri.
E allora Il filo dell'Aquilone, edito da Mondadori, Paolo Del Debbio, che stasera torna in prima serata su Rete 4 con Dritto e Rovescio, come sempre con l'obiettivo di parlare chiaro, come fa anche su Instagram, dove tra l'altro non sfuggono certe pillole che definirei filosofiche su Dice Del Debbio, che il suo profilo è quotidianamente, insomma, sono fonte di ispirazione. Caro Paolo, grazie.
Tra l'altro lì c'è anche scritto, c'è anche detto molto sul libro, se vogliono andarla a vedere vanno su Dice Del Debbio lì.
E spoileri un po', insomma, questo bel romanzo, va bene.
Grazie Paolo Del
Debbio. Grazie Paolo, buon lavoro,
grazie,
a presto.
Grazie a voi.
Sentiamo prestissimo.
Gentilissimi, grazie.
Allora, domani i colleghi del weekend, domenica l'indignato speciale alle 9, noi tre lunedì alle 6.
Ciao a tutti.